Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi la via maestra per il paradiso. Ecco, prima di cominciare il racconto della vita di Sant'Antonio Abate, che abbiamo festeggiato qualche giorno fa, mercoledì, cominciamo con la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, ho scelto come santo della settimana, Sant'Antonio Abate, che fu senz'altro uno dei santi più venerati nel Medioevo, nel passato, ma che lo è tuttora. Per raccontare la sua vita mi servirò della biografia che ha scritto Sant'Atanasio, grande difensore della fede, che lo conobbe e volle estendere il racconto di ciò che ricordava della vita di questo grande santo e asceta, padre del monachesimo. Naturalmente il testo è piuttosto lungo, quindi io salterò alcune parti e mi limiterò alla lettura di alcuni brani che ci possano delineare, dare un quadro generale della vita di questo santo. Nella prefazione così dice San Atanasio. In questa lettera, in cui lui in pratica racconta la storia della vita, scrivo su vostra sollecitazione quel poco che ricordo. Quindi gli chiedono a Sant'Atanasio di dire qualcosa su questo grande maestro di vita spirituale e lui volentieri scrive questo testo che ancora oggi è letto, pubblicato un po' in tutte le lingue. Quando ho ricevuto la vostra lettera avrei voluto far venire da me alcuni monaci che erano soliti fargli visita di frequente, così dopo aver appreso qualche altra notizia avrei potuto inviarvi un racconto più completo. Ma poiché stava per finire la stagione propizia alla navigazione e chi portava la lettera aveva premura, mi sono affrettato a scrivervi quello che io stesso so, perché ho visto spesso Antonio. E quello che ho potuto imparare da colui che lo seguì per non poco tempo, eccetera. Mi sono preoccupato di dire sempre la verità perché non accada che qualcuno, udendo più del vero, non presti poi fede al racconto, oppure venendo a conoscere meno del necessario, possa disprezzare quest'uomo. Bene, Atanasio quindi ricorda come Antonio era di origine egiziana. Nacque da genitori nobili, sufficientemente ricchi. Essi stessi erano cristiani, per cui anch'egli fu allevato nella fede cristiana. Quando crebbe, divenne ragazzo, non volle apprendere le lettere perché voleva sottrarsi alla compagnia degli altri ragazzi. Tutto quello che desiderava era di rimanere in tutta semplicità in casa sua. Frequentava la chiesa insieme ai genitori. Da bambino non era svogliato, né col passare degli anni mostrava disprezzo per i suoi genitori, ma restò loro sottomesso. Stava attento alle letture e ne custodiva il frutto in cuor suo. Inoltre, da bambino, nonostante la sua condizione agiata, non molestava i genitori pretendendo cibi svariati e ricercati, e non cercava godimento nel cibo, si accontentava di quello che trovava e non chiedeva niente di più. Dopo la morte dei genitori, continua Sant'Atanasio, rimase solo con una sorella ancora molto piccola. Aveva circa 18 anni, o forse 20, e si prendeva cura egli stesso della casa e della sorella. Non erano ancora passati 6 mesi dalla morte dei genitori, e mentre come al solito si recava alla casa del Signore, cioè alla chiesa, meditava tra sé e sé. E considerava tutto questo come gli apostoli ci avessero lasciato tutto per seguire il Salvatore. e come quelli di cui si parla negli Atti degli Apostoli, venduti i propri beni, portassero il ricavato e lo deponessero ai piedi degli Apostoli perché fosse distribuito a chi ne aveva bisogno e quale quanto grande fosse la speranza riservata loro nei cieli. Quindi vediamo come era molto riflessivo, ecco, meditava molto la parola di Dio. Pensando a queste cose entrò nella chiesa e accadde che proprio in quel momento veniva letto il Vangelo e sentì il Signore che diceva al ricco: se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che possiedi dalle poveri, poi vieni, seguimi e avrai un tesoro nel cielo. Antonio, come se il ricordo dei santi gli fosse venuto da Dio stesso e come se la lettura fosse proprio per lui, subito uscì dalla casa del Signore e donò alla gente del suo villaggio i beni che aveva ereditato dai genitori. Si trattava di 300 arure di terra fertile buonissima, perché non creassero fastidi né a lui né alla sorella. Vendette poi tutti gli altri beni mobili che possedeva, ne ricavò una considerevole somma di denaro e la diede ai poveri, riservandole una piccola parte per la sorella. Entrato un'altra volta nella casa del Signore, come sentì il Signore che diceva nel Vangelo: non preoccupatevi del domani, non poté più restare oltre, ma uscì e distribuì anche quei pochi beni ai poveri. Poi affidò alla sorella delle vergini conosciute e fedeli e la lasciò affinché fosse allevata nella verginità. Egli stesso si dedicò all'ascesi davanti a casa sua, vigilando su di sé, sottoponendosi a una dura disciplina. Allora infatti, dice Sant'Atanasio, non c'erano ancora in Egitto tante dimore di solitari e il monaco non conosceva ancora il grande deserto. Chi voleva vigilare su se stesso si dedicava all'ascesi in solitudine, non lontano dal proprio villaggio. E vi era allora nel villaggio vicino un anziano che dalla giovinezza si esercitava nella vita in solitudine. Antonio lo vide e gareggiò con lui nel bene. Quindi, preso dall'esempio di questo anziano che vicino al villaggio se ne stava un po' come un eremita dedito alla preghiera, all'ascetica, volle seguirlo. In un primo tempo cominciò anche egli, dice Sant'Atanasio, ad abitare nei dintorni del villaggio e di là, non appena sentiva parlare di qualcuno che era pieno di fervore, andava a cercarlo come lapa e sapiente e non faceva ritorno a casa sua prima di averlo visto e di aver ricevuto una sorta di viatico per camminare nella via della virtù. Là dunque trascorse i primi tempi e si confermava nel suo proposito per non volgersi di nuovo al pensiero dei beni dei suoi genitori né al ricordo dei parenti. Ogni suo desiderio, ogni sua sollecitudine era rivolta allo sforzo ascetico. Lavorava con le proprie mani, poiché aveva udito il pigro non mangi. Parte del suo guadagno gli serviva per procurarsi il pane, parte lo distribuiva a chi ne aveva bisogno. Pregava continuamente, sapendo che bisogna pregare in disparte, senza interruzione, ed era così attento alla lettura delle scritture che non lasciava cadere a terra nulla di quanto vi è scritto, ma ricordava tutto e la memoria stava per lui al posto dei libri. Quindi, bello sentire questo fatto che non lasciava cadere a terra nulla delle parole del Vangelo, cioè tutto cercava di mettere in pratica alla perfezione. Questo lo vedremo ancora una volta in San Francesco, 1000 anni più tardi. Si sottoponeva con cuore sincero a quegli uomini pieni di fervore che andava a visitare e da ciascuno apprendeva lo zelo e l'ascesi in cui eccelleva. Di uno contemplava l'amabilità, di un altro l'assiduità nella preghiera, in uno osservava la mitezza, in un altro l'amore per il prossimo e così via. E così arricchendosi se ne tornava là dove viveva la sua vita ascetica. Raccoglieva quello che aveva imparato da ciascuno e cercava di dar prova di tutto. È bello vedere come invece che andare a cercare i difetti degli altri, andava a cercare i buoni esempi e quelli cercava di riprodurre. È bella anche questa immagine dell'ape che va sui vari fiori e da ogni fiore trae quel nettare che gli serve poi per produrre il miele della dolcezza, della devozione, dell'amore, a Dio. Tutta la gente del villaggio e quelli che amavano il bene che lui frequentava, vedendolo così, lo chiamavano l'amico di Dio e lo amavano gli uni come un figlio, gli altri come un fratello. Vegliava così a lungo che spesso passava tutta la notte senza prendere sonno. Ed estava ammirazione, poiché faceva così non una sola volta, ma di frequente. Mangiava una sola volta al giorno dopo il tramonto del sole. Talvolta prendeva cibo ogni 2 giorni, spesso perfino ogni 4. Si nutriva di pane e sale e beveva soltanto acqua. Dopo aver dato ordine a un suo amico di portargli del pane a lunghi intervalli di tempo, entrò in un sepolcro, chiuse la porta e rimase là dentro solo, no? Quindi per ritirarsi ancora più nella preghiera, scelse un sepolcro, come erano allora, no? Questi sepolcri nella roccia. Ma il nemico, dice Sant'Atanagio, cioè il diavolo, che non sopportava la cosa perché temeva che in breve tempo il deserto divenisse una città di asceti, una notte entrò nel sepolcro con una moltitudine di demoni e lo percosse a tal punto da lasciarlo steso a terra, incapace di parlare. Più tardi Antonio stesso disse che la sofferenza fu talmente grande da fargli dire che le percosse inflitte dagli uomini non avrebbero mai potuto causare un tale tormento. Per disposizione della Divina Provvidenza, il giorno seguente giunse al sepolcro quel suo amico che era solito portargli il pane e come aprì la porta lo vide giacere a terra come morto. Per questo lo prese e lo trasportò alla casa del Signore, cioè nella chiesa, nel villaggio, e lo adagiò a terra. Molti parenti e la gente del villaggio stavano seduti attorno a lui come presso un morto, ma verso mezzanotte egli rientrò in se stesso, si svegliò e come vide che tutti dormivano e che solo quel suo amico era sveglio, gli fece cenno di venire accanto a lui e lo pregò di prenderlo di nuovo e di riportarlo ai sepolcri senza svegliare nessuno. Riportato al sepolcro da quell'uomo e chiusa la porta come al solito, di nuovo rimase solo là dentro. Non riusciva neppure a stare in piedi a causa dei colpi ricevuti dai demoni e pregava coricato. Dopo la preghiera gridava a gran voce: «Eccomi qui, sono Antonio, non fuggo ai vostri colpi, anche se me ne darete di più, niente mi separerà dall'amore di Cristo». Vedete là. La fortezza d'animo di questo asceta che non teme i demoni. Infatti recitava, dice Sant'Antonio, quel salmo che dice: «Anche se un'armata si accamperà contro di me, il mio cuore non teme». Così pensava e così diceva. I demoni, quasi squarciando le pareti della casetta, parevano entrare attraverso di essa sotto forma di belve e di serpenti. Sant'Antonio gemeva per le sofferenze fisiche, ma nella mente restava vigile, come deridendoli diceva: «Se aveste qualche potere, sarebbe stato sufficiente che ne venisse uno solo, ma il Signore vi ha reso impotenti, per questo cercate di spaventarmi venendo in tanti. È segno della vostra debolezza il fatto che imitate le forme di bestie prive di ragione». Vedete come si addirittura si scherniva, no, del diavolo che di fatto lo aveva lasciato quasi morto, l'aveva picchiato. Però sa che il diavolo può fare solo ciò che Dio permette. E quindi dice: «Beh, se volevate uccidermi, l'avreste già fatto, non bastava, ne bastava uno, non 10.000, se il Signore vi avesse dato il potere di uccidermi». Per questo diceva con grande coraggio, riporta Sant'Atanasio: «Se avete forza, se avete qualche potere su di me, non esitate, assalitemi, ma se non potete, perché agitarvi inutilmente? La fede nel nostro Signore è per noi sigillo e muro di difesa». E in questo Sant'Antonio, vedete, è di grande incoraggiamento, no? Molti si lasciano intimorire, dal diavolo senza pensare che Gesù è infinitamente più forte. Certo, noi dobbiamo essere umili, non confidare nella nostra fortezza, ma dobbiamo confidare in quella di Gesù, in quella della Madonna. Ma, dice Sant'Atanasio, il Signore nemmeno in questo momento si dimenticò della lotta di Antonio e venne in suo aiuto. Come levò lo sguardo, questi vide che il tetto era come aperto e che un raggio di luce scendeva fino a lui. I demoni erano scomparsi all'improvviso. Subito cessò il dolore del corpo e la casa era di nuovo intatta. Antonio sentì che il Signore lo aiutava e trasse un sospiro di sollievo. Liberato dai dolori, domandava alla visione che gli era apparsa: Dov'eri? Perché non sei apparso fin dall'inizio per porre fine alle mie sofferenze? E gli giunse una voce: Antonio, ero là, ma aspettavo per vederti combattere. Poiché hai resistito e non ti sei lasciato vincere, sarò sempre il tuo aiuto e farò sì che il tuo nome venga ricordato ovunque. E quindi il Signore dice: Io ero lì durante la lotta, ma quella lotta l'ho permessa, ecco, per metterti alla prova e per farti crescere, e quindi anche nella virtù. Il giorno seguente era ancor più sollecito nel servizio di Dio. Andò da quell'anziano di cui si è detto e lo pregava di andare ad abitare insieme a lui nel deserto, ma quello rifiutò sia a motivo dell'età, sia perché non vi era ancora tale consuetudine, e Antonio partì solo verso la montagna. Quindi lascia il sepolcro dove si trovava, in questa grotta vicino, diciamo, alla città, al paese, e si inoltra nel deserto verso una montagna. Trovò lì un fortino abbandonato, pieno di serpenti, perché non era abitato da tempo. Qui si trasferì e stabilì la sua dimora. Sbarrò l'ingresso e depositò i pani sufficienti per 6 mesi. E qui annota, Sant'Atanasio, che i tebani hanno quest'usanza e spesso i pani si conservano anche per un anno intero. All'interno aveva l'acqua e rimase là dentro l'eremo solo, come se fosse disceso in un santuario, senza uscire e senza vedere nessuno di quelli che venivano da lui. E per molto tempo perseverò nella sua ascesa, ricevendo il pane che gli veniva calato dall'alto, dal tetto, solo 2 volte all'anno. E passò così circa 20 anni da solo nella vita ascetica. Non usciva e si faceva vedere raramente. Poi, siccome molti desideravano ardentemente imitare la sua vita di ascesi, e poiché erano venuti altri suoi amici e avevano forzato e abbattuto la porta, Antonio uscì. Allora, per la prima volta, quindi dopo 20 anni, apparve fuori dal fortino a quelli che erano venuti a trovarlo, ed essi, quando lo videro, rimasero meravigliati, osservando che il suo corpo aveva l'aspetto abituale. E non era né ingrassato per mancanza di esercizio fisico né dimagrito a causa dei digiuni e della lotta contro i demoni. Era tale quale l'avevano conosciuto prima che si ritirasse in solitudine. Il Signore, per opera sua, guarì molti dei presenti che pativano nel loro corpo e liberò altri dai demoni. Il Signore concedeva ad Antonio il dono della parola e così consolava molti che erano afflitti, riconciliava altri che erano in lite. E tutti, a tutti ripeteva che nulla di quanto è nel mondo deve essere preferito all'amore per Cristo. Parlando e ricordando i beni futuri e l'amore che ha mostrato per noi uomini, il Dio che non ha risparmiato il proprio Figlio ma lo ha consegnato per tutti noi, convinse molti ad abbracciare la vita solitaria. E così apparvero dimore di solitari sui monti e il deserto divenne una città di monaci che avevano abbandonato i loro beni e si erano iscritti nella cittadinanza dei cieli. Ecco perché Sant'Antonio è considerato proprio il padre del monachesimo, proprio perché attorno a lui inizia a fiorire, ecco, questi solitari dediti a una vita ascetica, ma nello stesso tempo anche in parte comunitaria. Un giorno uscì e tutti i monaci gli vennero incontro e lo pregarono di tenere loro un discorso. Ed egli rivolse loro queste parole in lingua egiziana: Le scritture sono sufficienti alla nostra istruzione, ma è bello esortarci vicendevolmente nella fede e incoraggiarci con le nostre parole. Voi dunque, come figli, portate al Padre quello che sapete, ditemelo, io più anziano di voi. Vi affiderò quello che so e che ho imparato dall'esperienza. Questo diventerà poi, diciamo, uno stile, no, di vita dove i discepoli, mettendosi alla scuola di qualche grande asceta, anziano, andranno da lui per chiedere consiglio, per avere aiuti nella crescita nell'ascetica. Per prima cosa, sia questo lo sforzo comune a tutti, non cedere all'indolenza dopo che abbiamo iniziato e non scoraggiarci nelle fatiche, e non dire da molto tempo pratichiamo l'ascesi, piuttosto accresciamo il nostro zelo come se incominciassimo ogni giorno. In effetti è così. L'intera vita dell'uomo è brevissima a paragone dei secoli futuri. Tutto il nostro tempo è niente di fronte alla vita eterna. Ogni cosa nel mondo viene venduta secondo il suo prezzo e scambiata con altre cose che sono di pari valore, ma la promessa della vita eterna si compra a un bassissimo prezzo. Sta scritto: i giorni della nostra vita sono 70 anni, 80 se vi sono le forze, e la maggior parte è pena e fatica. Quando anche avessimo perseverato nell'ascesa tutti gli 80 o i 100 anni, non regneremo per 100 anni, ma invece di 100 anni regneremo nei secoli dei secoli. E dopo aver lottato sulla terra, non è sulla terra che otterremo l'eredità, ma riceveremo la promessa nei cieli, e deposto il corpo corruttibile, ne riceveremo uno incorruttibile. Non crediamo, guardando al mondo, di aver rinunciato a grandi cose. La terra intera è piccolissima a confronto di tutto il cielo. Se anche fossimo padroni di tutta la terra, vi avessimo rinunciato, neppure questo sarebbe degno del regno dei cieli. Insomma, con queste parole incoraggiava tutti a darsi interamente al Signore. E tutti gioivano all'udire le parole di Antonio: in alcuni cresceva l'amore per la virtù, altri, negligenti, venivano confortati, altri ancora mutavano convinzioni. Vediamo come era per tutti davvero un maestro, sia per quelli che si trovavano al principio della vita spirituale, sia quelli che ormai avevano già intrapreso un certo cammino. Sui monti le abitazioni dei solitari erano come dimore piene di cori divini, che cantavano i salmi, studiavano la parola di Dio, digiunavano, pregavano, esultavano nella speranza dei beni futuri. Lavoravano per fare l'elemosina, vivevano in amore e concordia vicendevole. Antonio, ritiratosi nella sua dimora, come era sua abitudine, intensificava la sua ascesi. Ogni giorno sospirava pensando alle dimore celesti, ne aveva desideri e meditava sulla breve durata della vita umana. Quando scoppiò la persecuzione nella chiesa di Massimino, quando i santi martiri furono condotti a Alessandria, Antonio lasciò la sua dimora solitaria e li seguì, dicendo: andiamo anche noi a combattere, se saremo chiamati, o a contemplare quelli che combattono. Desiderava ricevere il martirio, non voleva però consegnarsi di sua iniziativa, e serviva i confessori condannati alle miniere e nelle prigioni. Grande era il suo zelo in tribunale, nell'incoraggiare quelli che erano chiamati a sostenere la lotta, nell'assisterli quando rendevano testimonianza e nell'accompagnarli fino alla morte. Il giudice allora, vedendo il coraggio di Antonio e dei suoi compagni e il loro zelo in quest'opera, proibì ai monaci di mostrarsi in tribunale e di abitare in città. Quel giorno a tutti gli altri monaci sembrò opportuno nascondersi, ma Antonio invece non se ne preoccupò. Lavò la sua tunica e l'indomani se ne stette bene in vista in un luogo elevato di fronte al tribunale. Si fece vedere apertamente dal prefetto e tutti ne furono stupiti. Il prefetto, passando di là dopo l'udienza, lo notava, ma Antonio stava là senza paura, mostrando quale sia lo zelo di noi cristiani. Pregava di poter subire anche lui il martirio, come ho già detto, e sembrava rattristarsi di non aver potuto testimoniare la propria fede. Ma il Signore, dice Sant'Atanasio, lo custodiva per il bene nostro e degli altri, perché divenisse maestro di molti nella vita ascetica che aveva appreso dalle Scritture. E tanti, anche solo al vedere il suo modo di vivere, si sforzavano di imitarne la condotta. Come era sua abitudine, dunque, si metteva al servizio dei confessori, cioè confessori della fede, e come se fosse incatenato con loro, affrontava ogni fatica per servirli. Quando poi finì la persecuzione e il vescovo Pietro subì il martirio, Antonio partì e si ritirò di nuovo nella sua dimora solitaria. E stava là e viveva ogni giorno il martirio della coscienza e combatté e combatteva le battaglie della fede. Antonio dunque si ritirò e decise di non uscire per un po' di tempo e di non ricevere visite, ma un certo Martiniano, un ufficiale che aveva una figlia tormentata dal demonio, venne a disturbarlo. Restò a lungo a battere la porta e gli chiedeva di uscire e di pregare Dio per sua figlia. Antonio non volle aprire, ma sporgendosi dall'alto, gli disse: «O uomo, perché levi tali grida contro di me? Sono anch'io un uomo al pari di te. Se credi nel Cristo che io servo, va, prega Dio secondo la tua fede e la tua preghiera sarà esaudita». Quello subito credette, invocò il Cristo e se ne andò e sua figlia fu liberata dal demonio. La maggior parte dei malati, poiché Antonio non apriva la porta, si fermavano a dormire fuori dalla sua abitazione e grazie alla loro fede, alla loro preghiera sincera, venivano guariti. Quindi vediamo davvero come le folle iniziavano ad andare da questo santo, taumaturgo. Bastava essere lì vicino a lui, invocare la sua preghiera, che molti venivano guariti. Ma siccome vide che molti lo importunavano e che non potevano restarsene più in solitudine, come era suo desiderio, temendo di insuperbirsi per i prodigi che il Signore operava per mezzo suo, o che altri lo stimassero più di quanto meritasse, rifletté e decise di ritirarsi nella Tebaide superiore, dove non era conosciuto. Mentre era immerso in questi pensieri, gli giunse una voce dall'alto: «Antonio, dove vai? E perché te ne vai?» Antonio non ne rimase turbato, ma quasi fosse abituato a essere chiamato in quel modo, l'ascoltò e rispose: «Perché le folle non mi permettono di vivere in pace, voglio andarmene nella Tebaide superiore. Qui ho molti fastidi e soprattutto mi vengono richieste cose che oltrepassano le mie forze». La voce dall'alto allora gli disse: «Anche se salirai nella Tebaide, anche se, come pensi di fare, te ne andrai verso le bucolie, dovrai sopportare una fatica maggiore, 2 volte più grande. Ma se vuoi veramente vivere in pace, va nel deserto interiore». Antonio gli disse: «E chi mi indicherà la via? Non la conosco». Subito allora la voce gli indicò dei saraceni che stavano per intraprendere quella via. Antonio si avvicinò a loro e li pregò di lasciarlo partire insieme per il deserto, e quelli, come per un ordine della provvidenza, lo accolsero di buon grado. Viaggiò con loro 3 giorni e 3 notti e giunse a un monte altissimo. Alle pendici del monte scorreva dell'acqua limpida, dolce e freschissima. Attorno vi era una pianura e poche palme selvatiche. E Antonio, come se fosse ispirato da Dio, amò quel luogo. Era il posto indicatogli da quella voce. I saraceni stessi, vedendo lo zelo di Antonio, passavano di proposito per quella via ed erano contenti di portargli alcuni pani. Poi, quando i fratelli vennero a conoscere il luogo dove si era rifugiato, come figli, provvidero a mandargli dei viveri, ma Antonio, vedendo che alcuni dovevano affrontare fatiche e disagi per procurargli il pane, volle risparmiare anche questa fatica ai monaci, rifletté e chiese ad alcuni di quelli che venivano a trovarlo di portargli una zappa, una scura e un po' di frumento. Quando gli portarono queste cose, esplorò i dintorni della montagna e, trovato un piccolo campo adatto alla coltivazione, cominciò a lavorarlo e, dato che il fiume gli forniva acqua in abbondanza per irrigarlo, cominciò a seminare e così fece ogni anno. E in questo modo si procurò il pane, ben contento di non infastidire nessuno e di non essere di peso agli altri in nulla. In seguito, vedendo che altri ancora venivano da lui, si mise a coltivare anche alcuni ortaggi perché chi veniva a trovarlo ricevesse qualche conforto dopo la fatica di quel difficile cammino. vedete anche la bontà, no? E la compassione di questo grande asceta verso il prossimo. All'inizio, dice Sant'Antonio, Sant'Atanasio, le bestie del deserto che venivano per l'acqua danneggiavano spesso le sue sementi e le sue colture. Ma Antonio prese dolcemente una di queste bestie e a tutte disse: «Perché mi fate del male mentre io non ve ne faccio? Andatevene e nel nome del Signore non avvicinatevi mai più a questo posto». E da quel momento, come spaventate dal suo ordine, non si avvicinarono più. E vediamo anche Sant'Antonio che quindi ha, come dire, un potere anche sugli animali che obbediscono alle sue parole. E qui possiamo pensare alla purezza interiore di questo santo, no? Che sembra quasi aver raggiunto quell'innocenza adamitica che faceva di Adamo il padrone, ecco, di tutto il creato. Antonio dunque viveva solo nella parte interna della montagna, tutto intento alla preghiera e all'ascesi. Bene, facciamo una breve stacco musicale e poi continuiamo col racconto della vita di Sant'Antonio Abate. Bene, continuiamo la vita di Sant'Antonio Abate. Quindi lui si ritira in questa montagna solitaria, nel bel mezzo del deserto, e là i fratelli iniziano ad andare a trovarlo. E gli portavano ogni mese olive, legumi e olio perché ormai era diventato anziano col passare degli anni. Quante lotte sostenne mentre viveva su quella montagna, e non contro la carne e il sangue, ma contro i demoni suoi avversari, lo sappiamo da quanti si recavano a trovarlo. Anche là, infatti, udivano molti rumori e molte voci e dei colpi di arme, e di notte vedevano la montagna riempirsi di scintille, e contemplavano Antonio che pareva lottare contro esseri visibili e pregava contro di loro. Infondeva coraggio a quanti venivano a trovarlo, intanto combatteva piegando le ginocchia e pregando il Signore, ed era cosa veramente degna di meraviglia, standosene solo in quel deserto, che egli non avesse timore dei demoni che lo assalivano, né provasse paura per le bestie feroci che lì vivevano. Veramente, come sta scritto, confidava nel Signore. Come il monte Sione custodiva il suo cuore nella pace senza lasciarsi turbare. Una notte, mentre vegliava, il diavolo mandò contro di lui delle belve e quasi tutte le iene che abitavano nel deserto uscirono dalle loro tane e lo circondarono. Antonio era là, in mezzo. Spalancavano la bocca e ciascuno minacciava come di morderlo, ma egli comprese l'inganno del nemico e disse alle fiere: «Se avete ricevuto potere su di me, sono pronto a farmi divorare da voi, ma se siete state mandate dai demoni, non indugiate. Andatevene perché io sono servo di Cristo». Alle parole di Antonio, quelle belve fuggirono come fustigate dalle sue parole. Una volta i monaci lo pregarono di scendere presso di loro per un po' di tempo e di andare a trovarli, a vedere i luoghi dove dimoravano, e Antonio si mise in viaggio con essi. Un cammello portava il pane e l'acqua, tutto quel deserto, infatti, era privo di acqua e non si trova assolutamente acqua da bere se non su quella montagna dove si trovava Antonio. Ma per via l'acqua venne a mancare, faceva molto caldo e rischiavano tutti di morire. Nei dintorni non trovarono acqua e ormai non riuscivano più a camminare, si gettarono a terra in preda alla disperazione e lasciarono anche il cammello. Antonio, vedendo che erano in pericolo di vita, profondamente afflitto e desolato, si allontanò un poco da loro, si inginocchiò, tese le mani e si mise a pregare, e subito il Signore fece sgorgare dell'acqua là dove Antonio si trovava. Tutti bevvero e si rianimarono, riempirono gli otri, cercarono il cammello e lo trovarono. Per caso, infatti, la corda si era impigliata in una pietra e così era rimasto fermo. Lo riportarono, lo fecero bere, caricarono su di lui gli otri e ripresero incolumi il cammino. Quando giunse alle dimore dei solitari fuori dalla montagna, tutti lo abbracciavano, considerandolo come loro padre. Di nuovo sui monti vi era gioia e desiderio ardente di progredire e consolazione al vedere ciascuno la fede degli altri, e anche Antonio gioiva vedendo che i monaci erano pieni di zelo e che la sorella era rimasta vergine e che anch'essa guidava altre vergini. Quindi vediamo come, mosso dalla carità, dallo zelo per le anime, San Antonio lascia, il suo luogo privilegiato e va per incoraggiare i suoi fratelli e le sue sorelle nel, continuare il cammino intrapreso di ascesi e di contemplazione di Dio. Dopo alcuni giorni se ne tornò sulla montagna. Molti da allora andavano da lui. Osavano venire sul monte anche altri afflitti da malattie. A tutti i monaci che venivano a trovarlo raccomandava costantemente di avere fede nel Signore, di amarlo, di tenersi lontani dai pensieri impuri e dai piaceri della carne, come sta scritto nel libro dei Proverbi, di non lasciarsi ingannare dalla sazietà del ventre, di fuggire la vanagloria, di pregare incessantemente, di recitare prima e dopo il sonno, di imprimere nel loro cuore i precetti delle scritture, di ricordare le opere dei santi affinché l'anima, ricordando i comandamenti, si rigolasse sul loro zelo. Aveva compassione di quelli che soffrivano e pregava con loro, spesso in molti casi il Signore lo ascoltava. Eppure non si inorgogliva quando veniva esaudito, né mormorava quando non veniva ascoltato, ma ringraziava sempre il Signore ed esortava chi soffriva ad avere coraggio e a riconoscere che la guarigione non poteva assolutamente venire né da lui né dagli uomini, ma soltanto da Dio che opera quando vuole e per chi vuole. E quelli che soffrivano accoglievano come una medicina le parole dell'anziano, e imparavano anch'essi a non scoraggiarsi e a essere pazienti. Un tale, di nome Frontone, membro del palazzo imperiale, era gravemente malato. Si mordeva la lingua e stava per perdere la vista. Salì sul monte e pregava Antonio di pregare per lui. Antonio pregò e disse a Frontone: «Va, guarirai». Quello però insisteva e rimase lì alcuni giorni. Antonio però continuava a dirgli: «Non potrai guarire se resterai qui. Va, quando sarai arrivato in Egitto vedrai il miracolo che si compirà in te». Frontone gli credette e partì. Come vide l'Egitto, il suo male cessò e riebbe la sua salute conformemente a quello che Antonio aveva detto e appreso dal Salvatore nelle sue preghiere. Una giovane donna di Busiride di Tripoli era afflitta da una malattia molto grave e penosa. Era paralizzata, aveva un difetto agli occhi. I suoi genitori, come vennero a sapere che alcuni monaci si recavano ad Antonio, avendo fede nel Signore che guarì l'emorroissa, chiesero di poterle accompagnare insieme con loro la figlia. Quelli acconsentirono, i genitori rimasero con la ragazza fuori dalla montagna, mentre i monaci entrarono. Stavano per parlare a Antonio della ragazza quando egli li prevenne e descrisse la malattia della fanciulla come avesse fatto il viaggio con loro. Poi, quando lo pregarono di lasciar venire anche i genitori e la fanciulla sul monte, non lo permise, ma disse: Andate, e se non è già morta, troverete la fanciulla guarita. Non è in mio potere operare guarigioni, sicché essa debba venire da me, misero uomo. Guarire è opera del Salvatore che fa misericordia in ogni luogo a quelli che lo invocano. Il Signore ha prestato orecchio alle sue preghiere e nel suo amore per gli uomini mi ha rivelato che avrebbe guarito la malattia della fanciulla laggiù. E difatti così avvenne. I monaci andarono e trovarono i genitori pieni di gioia e la fanciulla ormai guarita. Due fratelli si recarono da lui. Ma per via venne loro a mancare l'acqua. Uno morì e l'altro era in pericolo di vita. Non aveva ormai più la forza di camminare e giaceva anche lui a terra, aspettando ormai solo la morte. Antonio, che se ne stava sul monte, chiamò due monaci che in quel momento si trovavano con lui e li spinse a partire in fretta, dicendo: Prendete una brocca d'acqua e correte per la strada che va in Egitto. Stavano infatti venendo in due qui, uno è già morto e l'altro morirà presto se non vi affrettate. Mi è stato rivelato ora mentre stavo pregando. I monaci infatti andarono e trovarono esattamente come Antonio aveva detto loro, trovarono l'uno morto e seppellito e rianimarono l'altro con l'acqua e lo accompagnarono dall'anziano. Un'altra volta, mentre stava sul monte e guardava in alto, vide che un uomo era portato in cielo e quelli che gli andavano incontro erano pieni di gioia. Allora, stupito, proclamava beato quel coro e pregava per sapere cosa stesse accadendo. E subito giunse a lui una voce che gli disse che era l'anima di Amun, monaco di Nitria, un monaco che aveva perseverato nella vita ascetica fino alla vecchiaia. La distanza tra Nitria e la montagna dove si trovava Antonio è di 13 giorni di cammino. Quelli che stavano con Antonio, vedendo l'anziano meravigliato, desideravano sapere il motivo e udirono da lui che Amun era appena morto. I monaci, ai quali aveva annunciato la morte di Amun, presero nota del giorno e quando 30 giorni dopo giunsero dai fratelli di Nitria, l'interrogarono. E vennero a sapere che Amun era morto esattamente nel giorno e nell'ora in cui Antonio aveva visto la sua anima trasportata in cielo. Quindi vediamo come Sant'Antonio conosceva anche cose che avvenivano altrove. Archelao, funzionario locale, incontrò Antonio fuori dal monte e gli chiese soltanto di pregare per Policrazia, una vergine ammirevole di Laodicea. Aveva forti dolori allo stomaco e a un fianco per l'eccessivo rigore della sua ascesi e il suo corpo era indebolito. Antonio si mise a pregare. Archelao prese nota del giorno in cui Antonio aveva pregato, andò a Laodicea e trovò la Vergine guarita. Chiese in che giorno fosse cessata la malattia. Aveva portato il foglio su cui aveva scritto il momento in cui Antonio aveva pregato e come venne a sapere l'ora mostrò subito quello che aveva scritto sul foglio e tutti furono pieni di meraviglia riconoscendo che il Signore aveva fatto cessare le sue sofferenze nel momento in cui Antonio si era messo a pregare e implorare per lei la bontà del Salvatore. Spesso preannunciava l'arrivo dei visitatori e il motivo per cui venivano diversi giorni prima, a volte addirittura un mese prima. Alcuni venivano soltanto per vederlo, altri perché malati, altri ancora perché tormentati dai demoni. E nessuno considerava penosa e gravosa la fatica del viaggio perché ciascuno al ritorno sentiva di averne tratto giovamento. Antonio aveva queste visioni, faceva tali profezie. Supplicava tutti però di non ammirarlo per queste cose, ma di ammirare piuttosto il Signore che ha fatto dono a noi uomini di conoscerlo secondo le nostre forze. Moltissimi monaci che vissero con lui attestarono concordemente molti altri prodigi simili e questi avvenuti per opera sua. Santo Atanasio poi porta una varia serie, ecco, di persone che libera dal demonio. E oltre a tutto questo aveva anche un altro carisma. Dice: quando abitava in solitudine sul monte, se per caso ricercava qualche cosa fra sé e sé ed era in difficoltà, gli veniva rivelato nella preghiera dalla provvidenza. Come dice la scrittura, il beato sarà istruito da Dio. In seguito ebbe una discussione con alcuni che erano venuti a trovarlo a proposito della condotta dell'anima e di quale sarebbe stata la sua dimora dopo questa vita. La notte seguente qualcuno lo chiamò dall'alto e gli disse: Antonio, alzati, esci e guarda. Antonio uscì, levò lo sguardo e vide in lontananza un gigante deforme e terribile che stava in piedi e giungeva fino alle nubi. E alcuni esseri che sembravano alati e salivano in alto. Il gigante tendeva le mani ed alcuni impediva di salire, ma altri volavano sopra di lui, riuscivano a passare ed erano trasportati in alto senza fastidi. E quello strideva i denti contro di loro, si rallegrava invece per quelli che cadevano. E subito giunse ad Antonio una voce che diceva: comprendi ciò che vedi. Allora gli si aprì la mente e comprese che si trattava del passaggio delle anime, cioè da questo mondo all'altro, e che quel gigante in piedi era il nemico, cioè il diavolo, invidioso dei credenti, che aveva potere su quelli che gli erano sottomessi e non li lasciava passare, ma non poteva trattenere quelli che non gli avevano obbedito ed essi riuscivano a oltrepassarlo. Come ammonito da questa nuova visione, lottava ancora di più per progredire ogni giorno. Parlava malvolentieri di queste cose, ma siccome restava a pregare più a lungo ed era meravigliato, i suoi compagni lo interrogarono e non lo lasciarono in pace finché fu costretto a parlare come un padre che non può nascondere nulla ai suoi figli. Quant'era paziente e umile, non si vergognava di piegare la testa davanti ai vescovi e davanti ai preti. Se per caso veniva a trovarlo un diacono per ricevere edificazione da lui, gli parlava di ciò che riteneva gli fosse utile, ma in tutto ciò che concerneva la preghiera gli cedeva il posto e non si vergognava di avere anche lui qualcosa da imparare. Spesso interrogava i suoi compagni e li supplicava di parlare, e se qualcuno gli diceva qualcosa di utile, riconosceva di averne tratto giovamento. Aveva anche una fede e una pietà straordinaria. Non ebbe mai rapporti né con i meleziani scismatici, ben discernendo fin da principio la loro malvagità e la loro apostasia, né ebbe mai rapporti di amicizia con i manichei o altri eretici, se non per ammonirli e esortarli a ritornare alla vera fede. Pensava e diceva apertamente che l'amicizia e la familiarità con gli eretici causavano danno e rovina all'anima. Allo stesso modo detestava l'eresia ariana ed esortava tutti a non avvicinarsi neppure a loro e a non seguire la loro fede perversa. Una volta vennero a lui alcuni ariani fanatici. Antonio li interrogò e, conosciuta la loro impietà, li scacciò dal monte dicendo che le loro parole erano peggiori del veleno dei serpenti. Una volta gli ariani, mentendo, dissero che Antonio aveva le loro stesse idee. Ma egli si indignò e si stupì quando venne a saperlo. Poi, su richiesta dei vescovi e di tutti i fratelli, scese dal monte, venne ad Alessandria e condannò pubblicamente gli ariani. Tutto il popolo si rallegrava all'udire che un uomo come lui dichiarava anatema l'eresia che combatteva Cristo, e tutta la città correva a vederlo. Anche i pagani e anche quelli che si chiamavano loro sacerdoti accorrevano, dicendo: chiediamo di vedere l'uomo di Dio. Così lo chiamavano tutti. Anche là il Signore per mezzo suo liberò molti dai demoni e guarì altri malati di mente. Molti, anche dei pagani, chiedevano di poter anche solo toccare l'anziano, convinto di trarne giovamento. Nel volgere di pochi giorni molti divennero cristiani, tanti quanti si sarebbe potuto vedere diventare credenti in un anno. E ti bastava appunto incontrare questo grande santo per rimanerne veramente scossi e trasformati. In seguito alcuni pensarono che Antonio fosse infastidito dalle folle e volevano allontanare tutti, ma egli, per nulla turbato, diceva che non erano sicuramente più numerosi dei demoni contro cui combatteva sul monte. Quando partì, e noi lo accompagnavamo, è San Atanasio che racconta, come arrivammo alle porte della città, una donna si mise a gridare dietro di lui: «Aspetta, uomo di Dio, mia figlia è atrocemente tormentata da un demonio. Aspetta, ti prego, che anch'io correndo non mi faccia del male». L'anziano udì la donna e, su nostra preghiera, acconsentì a fermarsi. Come la donna gli si avvicinò, la ragazza fu gettata a terra. Allora Antonio si mise a pregare e invocò il nome di Cristo e la fanciulla si alzò guarita. Il demonio impuro era uscito da lei. La madre benediceva Dio e tutti rendevano grazie. Antonio ritornava sul monte, pieno di gioia, come se tornasse a casa sua. Una volta vennero a trovarli due filosofi greci, pensando di poterlo mettere alla prova. Si trovava allora nella parte esterna del monte. Antonio comprese dal loro aspetto con chi aveva a che fare, uscì loro incontro e disse per mezzo di un interprete: «Perché, o filosofi, vi siete sottoposti a tale fatica per venire da uno stupido?» Quando gli dissero che non era stupido ma che era molto sapiente, disse loro: «Se siete venuti da uno stupido, è superflua la vostra fatica, ma se mi giudicate saggio, fate come me, perché bisogna imitare ciò che è buono. Se fossi stato io a venire da voi, forse vi avrei imitato, ma siete stati voi a venire da me, dunque fate come me, sono cristiano». Quelli se ne ripartirono pieni di meraviglia perché vedevano che anche i demoni temevano Antonio. La sua fama intanto giunse fino agli imperatori. Non appena Costantino Augusto e i suoi figli, gli Augusti Costanzo e Costante, ebbero notizia dei prodigi compiuti da Antonio, gli scrivevano lettere e lo pregavano di rispondere, ma Antonio non tenne in gran conto le loro lettere né provò piacere al riceverle. Rimase tale e quale prima che le scrivessero. No, questo per dire, no, come non si lasciava prendere dalla gloria del mondo o dall'onore del mondo. Quando gli portavano le lettere, chiamava i monaci e diceva: «Perché vi meravigliate se un imperatore ci scrive? È un uomo. Meravigliatevi piuttosto che Dio abbia scritto la legge per gli uomini e abbia parlato loro per mezzo di suo figlio». Non voleva ricevere quelle lettere perché diceva che non sapeva rispondere a lettere di quel genere, ma tutti i monaci lo spingevano a rispondere dicendo che gli imperatori erano cristiani e che non bisognava scandalizzarli con un rifiuto. E allora Antonio permise che gliela leggessero e rispose felicitandosi perché adoravano Cristo e offrendo alcuni consigli per la loro salvezza. Gli esortava a non dare importanza alle cose presenti, ma a ricordare il giudizio futuro e a riconoscere che solo Cristo è il Re vero ed eterno. Li pregava di amare gli uomini, di aver cura della giustizia e dei poveri. Ed essi, gli imperatori, si rallegravano nel ricevere le sue lettere. Così egli era amato da tutti e tutti desideravano averlo come padre. Spesso, mentre sedeva o camminava con quelli che erano venuti a trovarlo, rimaneva attonito, come sta scritto nel libro di Daniele. Poi, dopo un certo tempo, riprendeva a parlare con i fratelli che erano con lui. Essi allora capivano che aveva avuto una visione. Spesso, mentre stava sul monte, vedeva quello che avveniva in Egitto e lo raccontava al vescovo Serapione, che era con lui sulla montagna e che lo vedeva immerso nella visione. Una volta, mentre era seduto a lavorare, come fosse in estasi durante la visione, levava profondi gemiti. Dopo un certo tempo si rivolse ai suoi compagni, cominciò a gemere e a tremare, si alzò, si mise a pregare, quindi rimase a lungo in ginocchio. Alzatosi, l'anziano piangeva. I suoi compagni tremavano anch'essi, pieni di paura, lo interrogavano e insistettero a lungo finché fu costretto a parlare. Sant'Antonio allora levò un grande gemito e disse: «Figli, è meglio morire prima che accada quello che ho visto». Poiché ancora una volta lo pregavano, disse tra le lacrime: La collera divina sta per abbattersi sulla Chiesa, che sarà consegnata a uomini simili a bestie senza ragione. Ho visto l'altare della casa del Signore. Tutto intorno vi erano dei muli che prendevano a calci tutto quello che trovavano all'interno, come farebbero animali scalpitanti. E avete certamente sentito come mi lamentavo. Ho udito infatti una voce che diceva: il mio altare sarà contaminato. Così disse Antonio, e 2 anni dopo, ecco l'attuale irruzione degli ariani che dura ancora oggi, scrive Sant'Atanasio, e il saccheggio delle chiese, quando rubavano con la violenza anche oggetti sacri e li facevano portare via dai pagani, quando costringevano anche i pagani a lasciare il lavoro per unirsi a loro e in loro presenza facevano sull'altare tutto quello che volevano. E allora tutti noi capimmo che i calci dei muli avevano predetto ad Antonio quello che stava facendo ora gli ariani, comportandosi come bestie senza ragione. Tuttavia Sant'Antonio, quando ebbe questa visione, consolò i compagni dicendo: non scoraggiatevi, figlioli, come il Signore si adirato, così anche io ancora una volta ci guarirà. La Chiesa riacquisterà presto la sua bellezza e risplenderà come al solito. Vedrete che quelli che sono stati perseguitati faranno ritorno e che l'impietà si ritirerà di nuovo nelle sue tane, mentre la vera fede sarà proclamata ovunque con franchezza e in piena libertà. State solo attenti a non contaminarvi con gli ariani, perché tale dottrina non è quella degli apostoli, ma è la dottrina dei demoni e del loro padre, il diavolo. Essa è priva di ragione e sterile, frutto di una mente deviata, così come i muli sono privi di ragione. Certamente queste parole di Sant'Antonio devono confortare anche noi. Ecco, la Chiesa risplenderà, ecco, anche se passa talvolta attraverso la prova, anche se talvolta sembra, per usare l'espressione di Benedetto XVI, come una nave quasi capovolta, quasi in procinto di affondare. Ecco, ciò che spetta a noi è quello di perseverare nella fede dei padri, nella fede che gli apostoli ci hanno tramandato. Bene, poi Sant'Antonio racconta la fine, diciamo, della vita, gli ultimi giorni della vita di Sant'Antonio. Poiché lo desiderate, è giusto, scrive egli, che io ricordi e che voi sappiate quale fu la fine della sua vita, anch'essa è degna di emulazione. Secondo la sua abitudine, si era recato a far visita ai monaci che abitavano nella parte esterna della montagna e, istruito dalla provvidenza riguardo alla sua morte, parlava così e diceva: questa è l'ultima visita che vi faccio. Mi stupirei se ci vedessimo ancora in questa vita. Anche per me, ormai è tempo di sciogliere le vele, dato che ho quasi 105 anni. Infatti è stato un santo molto longevo, nonostante le penitenze grandissime che fece, con vero miracolo vivente. I fratelli, all'udire le sue parole, piangevano, abbracciavano e baciavano l'anziano, ma Antonio, come se dovesse partire da una città estranea per far ritorno alla patria, parlava loro con gioia e li esortava a non scoraggiarsi nelle fatiche, a non perdersi d'animo nell'ascesi, ma a vivere come se dovessero morire ogni giorno. E li esortava a custodire con ogni cura la loro anima dai pensieri impuri e a emulare i santi. Li esortava ancora a non avvicinarsi agli scismatici. Diceva: ben conoscete il loro disegno malvagio e perverso. Invitava a non aver rapporto con gli ariani, perché anche la loro impietà è nota a tutti. Anche se vedete dei giudici prendere le loro difese, non spaventatevi. Il loro inganno avrà fine, è destinato alla morte, durerà poco. Mantenetevi puri da ogni contatto con loro, custodite la tradizione dei padri, soprattutto la vera fede nel Signore nostro Gesù Cristo che avete appresa dalle Scritture e che io spesso vi ho ricordato. Teniamo presente che gli ariani erano arrivati a un punto di conquistare praticamente, sembrava che tutta la Chiesa si fosse svegliata ariana, come dice San Girolamo. Ecco, ma come ha preannunciato Antonio, durerà poco. I fratelli intanto volevano costringerlo a restare presso di loro perché li portasse a compimento e che lì portasse a compimento la sua vita, ma Antonio non accettò. Salutò i monaci che stavano fuori del monte e si affrettò a partire. Entrò nella parte interna della montagna dove là abitava di solito e pochi mesi dopo si ammalò. Chiamò allora i suoi compagni, erano due che abitavano con lui nella parte interna della montagna e che da 15 anni conducevano vita ascetica e lo servivano perché era molto anziano, e diceva loro: «Io, come sta scritto, me ne vado per la via dei padri. Vedo che il Signore mi chiama. Voi siate vigilanti, non lasciate che la vostra lunga ascesi si perda, ma preoccupatevi di tenere viva la vostra sollecitudine come se cominciaste soltanto adesso». Questo è importante, no? Ogni giorno deve essere come la partenza. Conoscete le insidie dei demoni, sapete quanto sono feroci eppure deboli. Non temeteli dunque, ma respirate sempre Cristo e abbiate fede in Lui. Vivete come se doveste morire ogni giorno, vigilate su voi stessi e ricordate le esortazioni che avete udite da me. Ancora ripete le stesse raccomandazioni fatte agli altri monaci attorno alla montagna, di non aver rapporto con gli scismatici né con gli eretici. Cercate piuttosto di unirvi innanzitutto al Signore e poi ai santi, perché dopo la vostra morte vi accolgano le dimore eterne come amici e familiari. Seppellite voi il mio corpo, nascondetelo sottoterra e osservate quello che vi ho detto, così che nessuno tranne voi soli conosca il luogo dove è deposto. Nel giorno della risurrezione dei morti io lo riceverò incorrotto dal Salvatore. Dividetevi le mie vesti. Al vescovo Atanasio date una delle mie vesti di pecora e il mantello su cui mi stendevo. Me l'aveva dato nuovo e io l'ho consumato. Al vescovo Serapione date l'altra pelle di pecora. Voi tenete la veste di pelo. E ora, figlioli, addio. Antonio se ne va e non è più con voi. Dopo queste parole i fratelli lo abbracciarono. Antonio allora sollevò i piedi e, come vedesse degli amici venire da lui pieno di gioia per la loro presenza, spirò e fu riunito ai suoi padri. I fratelli, secondo l'ordine ricevuto, lo avvolsero in un lenzuolo e lo seppellirono nascondendo il suo corpo sottoterra, e nessuno fino ad oggi sa dove sia nascosto tranne quei due monaci. Bene. Pochi santi hanno avuto la popolarità di Sant'Antonio Abate, invocato per la salute del corpo e specialmente contro quell'afflizione ancora nota oggi come il fuoco di Sant'Antonio. Nelle campagne gli venne affidata la protezione del bestiame, soprattutto nel Medioevo, e fu allora che apparve ai suoi piedi, nelle icone, il roseo porcellino come simbolo di salute e di floridità, e la sua immagine si moltiplicò in tutte le stalle in atto di benedire gli animali domestici che allora erano la ricchezza delle famiglie, no? E quindi spesso veniva invocato per la salvezza degli animali durante le malattie, proprio perché esse costituivano l'unico mezzo di sostentamento che avevano. E Sant'Antonio Abate, che si è sempre prodigato per i poveri, per coloro che erano afflitti, sollevandoli nei loro bisogni, ha continuato dal cielo la sua carità e continua ancora oggi. Bene, invochiamo questo grande asceta, soprattutto perché ci aiuti a mantenere viva la fede dei padri, e ci aiuti a vivere con perseveranza nella pratica del Vangelo, nel mettere in pratica tutto ciò che il Signore ci ha insegnato e nel combattere il tentatore che cerca sempre, aggirandosi attorno a noi, di allontanarci da Dio. ci diamo appuntamento per venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.